Oggi le cose sono un po' cambiate, ma negli anni 30 una delle grandi potenze del calcio mondiale ed europeo sicuramente era l'Ungheria. La cosiddetta scuola mitteleuropea, cioè dell'Europa centrale, se vogliamo potremmo dire la scuola austro-ungarica, perché all'inizio del Novecento fino alla fine della Prima Guerra Mondiale i territori che adesso chiamiamo Austria, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca facevano tutti parte dell'impero di Austria-Ungheria, cioè dell'impero asburgico, quello della famiglia Asburgo appunto, che crollò dopo la Grande Guerra. Il calcio dell'Europa centrale era diventato molto molto importante negli anni 30, prima grazie ai successi dell'Austria di Hugo Meisel e poi grazie all'emergere appunto dell'Ungheria. Il calcio magiaro diventerà uno dei più tecnici, competitivi e affascinanti d'Europa e la cosa durerà ben oltre gli anni 30, arrivando anche agli anni 50 e 60. Ma come è arrivato il calcio in Ungheria? Come si è sviluppato? Anche qua ci sono importanti traiettorie politiche che arrivano a intersecarsi tra le strade di Budapest. Oggi vi voglio raccontare questa parte della storia del calcio. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Le prime notizie sicure sul calcio in Ungheria risalgono al 1896. Un anno dopo venne fondato il primo club della storia ungherese, ovvero il Budapest Gymnastic Club. È importante questo nome perché non è solo il pioniere del calcio in Ungheria, ma ci ricorda anche come a quell'epoca i club di calcio nascessero come succursali all'interno delle società di ginnastica, dei club sportivi che già esistevano, figli di quella cultura di cui abbiamo già parlato nei primi episodi, quella della muscular Christianity e in generale di un'affermazione dello sport che nel corso dell'Ottocento era diventata centrale nella società europea. I primi club di calcio in Ungheria però creano forti polemiche politiche. Causano infortuni, episodi di violenza, risse, si prova a bandirlo dalle scuole perché in questo momento si giocava appunto all'interno del corrispettivo magiaro delle public school inglesi. Questo tentativo di vietare il calcio non avrà grande successo, però ci dimostra che a quell'epoca in Ungheria il calcio era molto inviso alla upper class, che lo riteneva troppo volgare, piaceva invece molto ai giovani e soprattutto alla classe lavoratrice. Nel 1901 nasce la Federcalcio Ungherese, che fonda subito un suo campionato. Questo aspetto è molto importante, perché, come vi ho già accennato, l'Ungheria nel 1901 non esisteva come stato-nazione. Era in realtà una parte dell'impero asburgico, una parte peraltro sottomessa perché il baricentro dell'impero era verso Vienna, verso l'Austria. Quindi non c'era un'Ungheria indipendente, ma aveva un suo campionato. Una cosa simile, per certi versi, avveniva in Scozia, dove abbiamo visto che c'era un campionato scozzese separato da quello inglese, anche se entrambi i campionati rientravano sotto il controllo politico del Regno Unito. La differenza stava però che in Ungheria c'era un fortissimo movimento nazionalista che già dalla metà dell'Ottocento aveva provato a ottenere l'indipendenza dall'Austria. Quindi l'esistenza di una Federcalcio e di un campionato magiari era l'ennesima conferma di questo sentimento indipendentista molto forte a Budapest e dintorni. Attraverso il calcio, in un certo senso, gli ungheresi cercavano di dimostrare a tutti che esistevano in quanto nazione, forte, autonoma, capace di organizzarsi. Una cosa simile, se ci pensate, è successa negli ultimi anni col Kosovo. Anche il Kosovo, che non è pienamente riconosciuto come Stato, attraverso la nazionale di calcio, che è riconosciuta dalla UEFA e dalla FIFA, e gioca qualificazioni dei tornei internazionali, come gli europei o i mondiali, sta cercando di farsi accettare e riconoscere dalla comunità internazionale, dai tifosi in particolare, più che dagli stati e dai governanti. In quest'epoca pionieristica del calcio magiaro, riconosciamo due club veramente importanti che esistono ancora oggi. Uno è il Ferencváros, cioè il club della piccola borghesia magiara e cristiana, che pratica anche un gioco molto simile al kick and rush inglese, quindi un gioco fisico e con i palloni lunghi. L'altro, il grande rivale, è l'Ungaria MTK, che diventerà poi l'MTK di Budapest, ed è la squadra dell'alta borghesia ebraica, che invece ha un approccio più alla scozzese, pratica quel passing game tecnico fatto di passaggi, palla bassa, passaggi corti, che piaceva molto appunto nel nord del Regno Unito. Ovviamente queste due distinzioni, che sono etniche, magiari ed ebrei, e anche di classe sociale, piccola borghesia contro alta borghesia, valevano a livello di dirigenza. I giocatori invece erano quasi sempre operai, quindi tutt'altro che borghesi, o comunque di classe medio-bassa, e spesso erano ebrei, sia nell'MTK sia nel Ferencváros. La grande predominanza di calciatori ebrei in Ungheria ha varie spiegazioni. La prima è dovuta al fatto che c'erano tantissimi ebrei in Ungheria all'epoca. Il secondo aspetto da considerare lo riporta lo storico Andrew Handler, che dice che i principali campi da calcio in Ungheria e in particolare nella zona di Budapest sorgevano vicino alle sinagoghe, perché le sinagoghe venivano costruite in zone più periferiche, dove c'erano quindi molti campi liberi, e dove era più facile trovare allora spazio per andare a giocare al pallone. Come vi dicevo, la fine della Grande Guerra causerà la dissoluzione dell'impero austro-ungarico e porterà quindi allo smembramento di quell'impero e alla nascita di un'Ungheria indipendente. Questo non soddisferà però del tutto i magiari, perché questa Ungheria che nascerà dopo la Grande Guerra sarà in realtà molto diversa da quella che i nazionalisti magiari avevano pensato. Perde ad esempio i territori balcanici, che vengono assimilati al regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Perde la Transilvania, che invece passerà alla Romania, e perde anche la Slovacchia, che entrerà nella Cecoslovacchia, un nuovo stato. Le conseguenze del Trattato del Trianon, che stabiliva la pace e quindi la scissione dell'impero austro-ungarico, saranno drammatiche in Ungheria, perché alla fine della guerra, come succede in altri paesi, specialmente in quelli sconfitti, il malcontento popolare e politico è fortissimo, e questo creerà delle spaccature, delle rivolte, una sorta di biennio rosso in salsa ungherese. Nasce così nel 1919 la Repubblica dei Consigli d'Ungheria, cioè una repubblica governata in maniera sovietica, comunista, i consigli sono i soviet appunto, molto vicina all'Unione Sovietica nata pochissimi anni prima e guidata dal leader comunista Béla Kun. Questo porterà all'instaurazione di un governo comunista profondamente radicale e all'avvio del cosiddetto terrore rosso, cioè un periodo di repressione molto dura da parte dei comunisti verso gli anticomunisti, che sfocerà, purtroppo, anche in un conflitto con la vicina Romania. La guerra con la Romania e il terrore rosso porteranno di conseguenza a una guerra civile che destabilizzerà il governo di Béla Kun. Nel 1920 un militare conservatore appoggiato dall'estrema destra, Miklos Horthy, prenderà il potere in Ungheria, ristabilendo la monarchia costituzionale. La particolarità del regime di Horthy è che era una monarchia senza un re. Infatti non fu mai scelto un sovrano e si decise che Horthy sarebbe stato il reggente, di fatto il dittatore del paese, anche se in realtà il governo parlamentare, profondamente influenzato dalle ideologie conservatrici e nazionaliste di estrema destra, avrà negli anni a venire largo spazio d'azione. Il fatto è che dopo la guerra l'Ungheria diventa un regime autocratico, conservatore, nazionalista e profondamente antisemita, perché si dà il caso che molti dei leader comunisti e anarchici e socialisti che avevano creato la Repubblica dei Consigli e che erano considerati adesso un pericolo per il paese, erano di origine ebraica. In generale, l'antisemitismo in Ungheria c'era sempre stato, ma sotto il governo di Horthy verrà ancora di più inasprito. Ma torniamo al calcio. Nel 1921 si gioca un amichevole tra Italia e Ungheria a Genova. È il primo match post bellico contro un paese vincitore, perché l'Italia è tra i paesi che hanno vinto la guerra, l'Ungheria invece, assieme all'Austria nell'impero asburgico, l'aveva persa. Questo match è importante a livello politico, perché dimostra un tentativo di riavvicinarsi da parte dell'Ungheria all'Europa occidentale, e quindi a quel mondo dei vincitori dell'intesa che aveva appunto trionfato nella Grande Guerra. Serve anche per preparare la nazionale, molto promettente, alle Olimpiadi di Parigi del 1924, dove ci si aspetta che i magiari parteciperanno e otterranno un grande successo, magari anche la medaglia d'oro, dimostrando il riscatto della nazione ungherese, sconfitta in guerra, umiliata dal Trattato del Trianon, ma in grado di primeggiare nel calcio su tutte le altre nazioni. Questo è quello che scriveva, poco prima dell'inizio del torneo olimpico, il giornale Sport Hirlap. Questo torneo calcistico, nel quale combatteranno pochi e bellissimi giovani magiari con i rappresentanti delle altre nazioni, sarà la risposta per il buio e criminale Trianon, replica per l'amputazione della patria. Le Olimpiadi del 24 non andranno affatto bene. L'Ungheria uscirà clamorosamente sconfitta 3-0 contro l'Egitto. Nesmeti Sport, un altro importante giornale dell'epoca, scrisse che quella partita era stata la Mohax del calcio ungherese, rievocando così la celebre sconfitta del 1526 contro gli ottomani, che aveva posto fine al primo regno ungherese indipendente. La batosta del 24 contro l'Egitto causerà interrogazioni parlamentari, ma ovviamente una grande risposta antisemita della popolazione contro la nazionale, che era una nazionale di tantissimi giocatori ebrei. I media dell'epoca riportano cori antisemiti dei tifosi che erano arrivati in piazza a Budapest fuori dagli uffici federali per aspettare il risultato della partita da Parigi. Il giornale Zsolzat scriverà questo: Gli ebrei hanno venduto la partita, come si fa ad affidare il nome degli ungheresi agli ebrei? La stampa e i politici lamenteranno soprattutto la poca coerenza razziale della nazionale. Coerenza razziale è letterale, si parlava di questo, cioè una nazionale composta da magiari ed ebrei, popolazioni diverse, razze diverse nel linguaggio dell'epoca, non può essere coesa, non può lottare per un obiettivo comune. Perché fondamentalmente, sosteneva la stampa magiara, gli ebrei non lottano per lo stesso interesse nazionale dei magiari. Ovviamente ci saranno anche altri tipi di polemiche, che abbiamo già conosciuto negli episodi precedenti, quelle contro i calciatori pagati. Pagati un sacco di soldi e incapaci di vincere le partite. Ovviamente anche qua c'è una questione razziale, se vogliamo. I calciatori pagati in Ungheria, in realtà, giocavano all'estero, nei club sionisti stranieri come l'AKA di Vienna e il Maccabi Brno, club ebraici, però a Vienna, quindi in Austria, o a Brno, quindi in Cecoslovacchia. Nel tempo si diffuse una leggenda attorno a questa partita contro l'Egitto, quella dell'ammutinamento del 1924. Ci sono poche fonti che possono comprovare questa storia, però ve la riporto. La leggenda vorrebbe che in realtà i calciatori ungheresi, in gran parte ebrei, gravati da questa profonda propaganda antisemita del governo di Horthy, ma ancora di più dal fatto che la federazione li aveva umiliati mandandoli a Parigi in una pensione di quarto ordine sporca, mentre i dirigenti federali stavano in un albergo di lusso, avrebbero perso di proposito per protesta. Non potremo mai sapere come andò veramente. Resta il fatto che la vittoria dell'Egitto fu un clamoroso successo per il calcio africano, come abbiamo visto nello scorso episodio, e una clamorosa sconfitta, un passo indietro, un ridimensionamento di un calcio che fino a quel momento credeva di essere uno dei migliori al mondo. La situazione in Ungheria non era affatto facile. Se il calcio era pieno di problemi, di polemiche attorno all'etnia dei giocatori, al professionismo, ai soldi che giravano, ai successi della nazionale, anzi agli insuccessi, all'organizzazione generale della Federcalcio, è anche vero che tutto il paese stava attraversando una profonda crisi economica nazionale, uscita dalla guerra devastata, entrata in un periodo di guerra civile e di guerra con la Romania, sospesa solamente appunto con l'arrivo del regime. L'idea fu quella di tornare al dilettantismo puro del campionato di calcio. Un'idea appunto conservatrice, riportare una purezza amatoriale nello sport che abbiamo visto era un tema diffuso e discusso anche nell'Inghilterra e nella Scozia di qualche decennio prima. E tutto questo avrà come conseguenza, logica potremmo dire, la fuga all'estero dei grandi calciatori magiari. Molti si trasferiranno a giocare negli Stati Uniti. Vi consiglierei a questo punto di riprendere l'episodio 29 del podcast in cui parlo dell'ascesa del calcio negli Stati Uniti d'America e di come negli anni 20 ci fosse un campionato molto ricco dove si pagavano tanti soldi e che quindi attirava veramente molti giocatori da tutta l'Europa. Tra i magiari che andranno a giocare negli Stati Uniti ne citiamo alcuni, come Josef Eisenhofer e Béla Gutmann, che poi sarà un grandissimo allenatore, che nel 1926 arrivarono entrambi al Brooklyn Wanderers. Poi possiamo citare Décio Gross, che arrivò al Brooklyn Wanderers un anno dopo, oppure Gyorgy Molnar, che nel 27 firmò con i New York Giants. Un'altra grande fetta di calciatori ungheresi, invece, scappava verso l'altro grande campionato ricco d'Europa, ovvero quello italiano. Citiamo ad esempio Arpad Weiss, che arrivò nel 1924, subito dopo le Olimpiadi, all'Alessandria, e fu un po' un pioniere di questa fuga all'estero degli ungheresi. Poi Janos Biri, nel 25 venne a giocare al Padova, Ferenc Irzer, che nel 25 arrivò a giocare alla Juventus e fu una delle grandi stelle della Serie A di quel periodo. D'altronde, l'Ungheria vedeva un po' l'Italia come una sua allieva. Già da prima del 1924, infatti, tantissimi giocatori, ma soprattutto allenatori ungheresi, erano andati in Italia, in Serie A, a lavorare e a tramandare un tipo di calcio moderno, danubiano, quel calcio tecnico che appunto dicevamo diventerà poi uno dei simboli del calcio dell'Europa centrale. Solo per fare alcuni nomi, Imre Schoffer, Josef Ging, Josef Viola, Jeno Karoly, Béla Reves, Imre Payer, tantissimi grandi allenatori venuti a costruire un calcio italiano moderno, che era quello che voleva il fascismo, ne abbiamo parlato nell'episodio 21. Cioè un calcio di primo piano aveva bisogno di tecnici di altissimo livello. Questo però aveva creato delle grandi tensioni, specialmente dopo il 24. Perché se da un lato l'Ungheria riteneva l'Italia la sua allieva calcistica, dall'altro era vero che l'Italia era molto più potente a livello economico e politico, e il fatto che i club della penisola venissero a portar via i grandi campioni del calcio ungherese non piaceva ovviamente a Budapest. Le stesse accuse che l'Ungheria faceva all'Italia in questo periodo le faceva anche l'Argentina o l'Uruguay sempre nei confronti dell'Italia, cioè la Serie A rubava i grandi campioni dall'estero per rafforzare il suo campionato. Questo portò nel 1925 a un accordo tra Italia e Ungheria sui trasferimenti dei giocatori, ovvero quando un club italiano metteva sotto contratto un giocatore ungherese, doveva prima ricevere l'ok al trasferimento da parte della Federcalcio di Budapest. Questa cosa attutì un po' il fenomeno dei trasferimenti dall'Ungheria all'Italia, che vennero poi totalmente fermati nel 1926 con la carta di Viareggio, che pose un freno all'arrivo degli stranieri nel campionato italiano. Come immagino avrete capito, l'Ungheria di questo periodo era molto molto vicina all'Italia, sportivamente, perché nel 21 l'Italia era stato il primo paese vincitore ad accettare di giocare contro l'Ungheria. Poi gli accordi del 25 sui trasferimenti avevano messo a tacere queste tensioni e ripristinato degli ottimi rapporti tra i due paesi, sempre molto legati dal calcio, e che ora iniziavano anche a legarsi politicamente. Italia e Ungheria avevano avuto una storia simile. Dopo la Grande Guerra entrambe avevano sfiorato il rischio di una rivoluzione comunista e avevano visto salire un governo conservatore e nazionalista. L'Italia però era uscita dalla crisi economica e si stava rafforzando molto, l'Ungheria ancora no. Per questo Horthy e i governi magiari guardavano a Mussolini come modello. Il fascismo italiano doveva diventare il modello politico ed economico dell'Ungheria del futuro. Ma guardare a Roma da Budapest era anche guardare al calcio di Roma, cioè a come il fascismo aveva rivoluzionato il sistema del football italiano trasformandolo in uno dei più potenti al mondo, quello che avrebbe poi vinto i mondiali del 1934. partite di calcio tra Italia e Ungheria diventano dei modi per ribadire l'amicizia e la vicinanza politica e strategica tra Roma e Budapest. Nel 1926 il calcio ungherese tornerà finalmente al professionismo e questo permetterà, anche in concomitanza con la riforma della carta di Viareggio in Italia, di riportare in Ungheria i grandi campioni fuggiti all'estero, o almeno parte di essi. La rinascita del calcio magiaro di questi anni permette all'Ungheria di rilanciare anche i suoi rapporti internazionali, cioè di affrancarsi da quell'immagine di paese sconfitto durante la guerra. Organizzare amichevoli contro la Francia o l'Inghilterra è un modo per rinsaldare i rapporti politici e diplomatici con questi due paesi. E a favorire questo processo di diplomazia del calcio è anche la nascita dei primi tornei internazionali europei, quelli pre-nazionali e quelli pre-club, ovvero la Coppa Internazionale, che era una sorta di antesignano degli europei, e la Coppa Mitropa, che era invece una prima versione mitteleuropea, in cui però c'erano anche i club italiani, della Champions League, cioè un torneo europeo di calcio per club. Un esempio di questa rivoluzione del calcio magiaro di fine anni 20 è appunto la vittoria della Coppa Mitropa nel 1928 da parte del Ferencváros. La stella della squadra è Jozef Takács, ma ci sono in rosa tanti giocatori tornati dall'estero. Ad esempio Ignaz Amsel, che giocava all'Anconitana, Marton Bukovi dell'Alba Roma, Ferenc Zedlacik del Brooklyn Wanderers, Imre Kosta dell'Alessandria. Tanti giocatori tornati specialmente dall'Italia e che hanno trasformato il Ferencváros in una delle squadre più forti in Europa. Nel 29 la Coppa Mitropa verrà vinta di nuovo dall'Újpest, altra squadra di Budapest. Questi successi sono molto importanti a livello politico perché la Coppa Mitropa, al di là dei club italiani, metteva a confronto principalmente ungheresi, austriaci, cecoslovacchi e successivamente dal 1937 anche jugoslavi e rumeni. Questo voleva dire che l'Ungheria poteva usare quella coppa per dimostrare la sua superiorità nei confronti degli altri rivali dell'ex impero austro-ungarico. Essendo l'Ungheria uno dei paesi sconfitti, la sua economia era molto instabile, lo abbiamo già detto, e dipendeva molto dalle economie occidentali. Ciò significa che quando arrivò la crisi di Wall Street del 1929, anche l'Ungheria e il suo calcio vennero travolti. Molti club dichiararono fallimento e il paese fece ancora un passo indietro quando sembrava aver finalmente raggiunto la maturità sportiva e politica. Dal punto di vista del football possiamo dire che ai magiari andò meglio che agli statunitensi. Abbiamo visto nell'episodio 29 come la crisi di Wall Street distruggerà il calcio negli Stati Uniti. In Ungheria lo manderà in forte crisi, ma il paese riuscirà a riprendersi. Nell'ottobre del 1932 Gyula Gombos diventa primo ministro e avvia una politica ancora più conservatrice, ancora più radicale di destra, ancora più antisemita e ancora più decisa a copiare il modello mussoliniano, con riforme sportive ed economiche, ad esempio rilanciando il calcio post 1929. Questo permetterà all'Ungheria di tornare a crescere e di costruire negli anni 30 una nuova tradizione sportiva nel calcio. Nel 1937, a suggellare questo periodo di ricostruzione, il Ferencváros vincerà di nuovo la Coppa Mitropa in finale contro una squadra italiana, la Lazio, trascinato dai gol di un attaccante chiamato Giorgi Sarosci. Sarosci è molto importante perché sarà il primo grande fuoriclasse riconosciuto a livello internazionale del calcio magiaro e sarà lui a trascinare un anno dopo l'Ungheria fino alla prima finale mondiale della sua storia, a Parigi, cioè dove avevano perso alle Olimpiadi del 24 contro l'Egitto. Solo finale, perché davanti stavolta ci sarà l'Italia. E l'Italia fascista, vincitrice dei mondiali del 1934 e, per la cronaca, ormai molto lontana dal modello danubiano del calcio grazie alla nuova filosofia di gioco più difensivista di Vittorio Pozzo, farà doppietta conquistando anche il titolo del 1938. In questi circa 40 anni di storia, dalla nascita del Budapest Gymnastic Club fino alla finale del 38, il calcio ungherese è passato da un'altalena di risultati e di emozioni. Ma finalmente, alla fine degli anni 30, sembrava aver raggiunto il suo momento di gloria, il trampolino di lancio di una nuova generazione di calciatori che dovevano incarnare i futuri successi di un paese che finalmente era indipendente e si sentiva moderno. Ovviamente le cose sarebbero andate in maniera diversa. La storia dell'Ungheria e dell'Europa, ma in realtà del mondo, cambiò radicalmente da lì a pochi anni. Ma questa è un'altra storia, e noi in realtà abbiamo ancora tante cose da dire sugli anni 30 e il calcio di quell'epoca, solo nei prossimi episodi. Oggi ci salutiamo qui, ma prima devo ricordarvi le cose fondamentali da sapere prima di lasciare questo episodio, ovvero i contatti innanzitutto. Potete scrivermi all'indirizzo mail pallonateinfaccia@gmail.com e potete trovarmi ovviamente anche sui social, e se volete scrivermi lì va benissimo. Su Facebook @pallonateinfacciablog, su Twitter @pallonatefaccia, su Instagram pallonateinfaccia. Il sito è sempre pallonateinfaccia.com, dove trovate tutte le informazioni, gli aggiornamenti, le piattaforme su cui ascoltare il podcast, i modi per sostenere il progetto, gli articoli che escono una volta a settimana ogni domenica mattina e tutto quello che potrebbe interessarvi. Ho parlato di sostenere il progetto. Come si può fare? Beh, il modo più semplice è mettendo un follow sulle piattaforme social che vi ho detto prima o sulle piattaforme di ascolto dei podcast, come ad esempio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, ce ne sono tante altre. Se potete, vi chiederei di lasciare anche una recensione in queste piattaforme, che fa sempre molto comodo. Se invece volete e potete, vi chiederei anche di sostenere questo podcast a livello economico. Andando sul sito trovate tutte le informazioni, ma vi posso già dire che potete fare delle donazioni libere, cioè quanto volete e quando volete, via PayPal o via GoFundMe. È tutto molto semplice ed è spiegato appunto sul sito pallonateinfaccia.com. Io vi ringrazio di nuovo, tutti e tutte, per l'ascolto, la fiducia e la condivisione. E vi do appuntamento al prossimo episodio di Pallonata in Faccia.